oggi il tema è scontato, no? È lei che...
Allora. Scusi.
Il tema è scontato, perché siamo chiamati tutti a testimoniare Cristo, diciamo, a testimoniare la verità. Perché vedete, la politica, abbiamo le votazioni in ballo, la politica, polis, deriva da polis, città, e i politici, il loro dovere, la loro missione è quella di fare il bene della città, dove mettere le scuole, dove fare le strade, anche le tasse giuste, perché bisogna anche collaborare, eccetera, la polizia, tutte queste cose materiali. La politica non deve invadere la coscienza, non deve invadere quelle che sono le leggi morali, il decalogo. Mentre invece adesso la nostra politica fa questo lavoro deleterio, invade le coscienze, dice che è bene anche quello che è male. I partiti che portano avanti il discorso del divorzio, dell'aborto, dell'eutanasia, della omosessualità e avanti, sono tutti peccati gravissimi. La politica non può invadere questo campo, non deve. E noi non lasciamoci istupidire da queste cose. Ora siamo tutti chiamati a votare. Dobbiamo esaminare chi non porta avanti questo discorso. Perché chi, quel partito che ammette il divorzio, che ammette l'aborto, che ammette tutte quelle, non lo si può votare. È contro coscienza. Guardate, un giornale che è laico, che non è cattolico, però ha avuto il coraggio di dire la verità. La scomunica ai comunisti è ancora valida. Perché? Ve lo spiego. Ve lo leggo, anzi. Sono venuto a conoscenza, dice uno, un tale, Gennaro, cose, che la scomunica ai comunisti risale al Consiglio del Santo Ufficio. Con essa si vieta ai cattolici, pena la scomunica, l'iscrizione a partiti o movimenti di ispirazione comunista, compresa la diffusione della stampa comunista, lasciando intendere che i battezzati non potevano essere contemporaneamente cattolici e comunisti. Questa è la domanda che fa questo. Al riguardo, nei giorni scorsi ho visto un avviso di scomunica sotto forma di manifesto della Curia Vescovile di Piacenza, che poi in Emilia lo sappiamo. Successivamente, nel 1959, lo stesso Sant'Ufficio precisò il divieto fatto ai cittadini cattolici di dare il proprio voto durante le elezioni ai partiti e ai candidati perciò, che appoggiassero o si associassero ai comunisti. La scomunica è ancora valida o no? Gradirei conoscere una sua considerazione in merito. E dice il nome. Risponde un altro giornalista. E perché vi ho portato questo? Per dire che non siamo solo noi cattolici che dobbiamo trasmettere la verità. Io sono qua per trasmettervi la verità, ho solo questa missione, no? Quando vi parlo del Vangelo, quando vi parlo, commento le letture di San Paolo, di San Pietro, quello che volete, io trasmetto la verità. Io ho questo compito anche oggi, di trasmettervi la verità. Combinazione, il Signore ha permesso che leggessi questo giornale e ho trovato che questo trasmette la verità. Ho detto: Signore, ti ringrazio che almeno un giornale dice la verità, almeno uno. Dunque, non risulta che questo pronunciamento, che questi pronunciamenti siano stati rinnegati. La Chiesa non ha mai rinnegato questo pronunciamento. Perché io non posso in coscienza votare per chi ammette e permette il peccato mortale. Quella non è politica, questa è religione, questa è morale. La politica non può toccare la morale, la politica deve toccare gli interessi, come ho detto, della città, ma non può pronunciarsi in quella che è la verità. Non possiamo noi firmare per il peccato mortale, dire che è lecito, dire che si può fare. Si può fare l'aborto quanto vogliamo, ma siamo matti. Sapete che l'aborto è un omicidio volontario premeditato? Perché se anche avessi un giorno di vita, quell'embrione ha la vita. Dio ha creato l'anima. È una persona. E io non posso votare per un partito che ammette l'aborto, che ammette il divorzio. Cosa dice Gesù nel divorzio? I due saranno una carne sola e non separi l'uomo quello che Dio ha unito. Il divorzio non esiste. A volte c'è l'annullamento, cioè non erano i dati giusti per poter essere coscienti e ricevere, ma allora è l'annullamento del matrimonio. Che in realtà il sacramento non è esistito, no? ma non il divorzio, non è permesso. L'eutanasia, ma io non posso sopprimere, è un suicidio, e il suicidio è peccato mortale. Il quarto comandamento, non ammazzare, proibisce l'omicidio, il suicidio, il duello, i ferimenti, le percosse, le ingiurie, le imprecazioni e lo scandalo. Chi ha studiato il catechismo di San Pio X sa questa risposta. Anche lo scandalo è un omicidio dell'anima, è far morire l'anima. E ammettere che il peccato mortale è una cosa buona. Non si può. Non si può. E la politica non dovrebbe entrare in questo, che è materia di spirito, che è materia di religione. È un abuso. È un abuso, che sia fatto da qualunque parte, è un abuso. Allora, continua. Dunque, sono ancora validi, la scomunica. Diritto canonico alla mano, si tratta di una cosiddetta scomunica late sentenze, cioè che viene direttamente fatta, perché mica andate dai sacerdoti a dire io ho fatto quello, cioè che scaturisce da un comportamento delittuoso e che non deve essere necessariamente comminata da un ente ecclesiale, cioè non deve intervenire il vescovo eccetera, perché è una cosa privata. Però è una scomunica. In breve, chi professa, difende e propaganda la dottrina comunista si trova ad essere scomunicato automaticamente. E questa non è politica, sapete, è religione quella che io vi faccio. Perché non guardo le persone. Ma anche quelli che sono a destra, che non... sono peccatori, non mi importa niente, non mi interessa la persona, mi interessa quello che portano avanti, il discorso che portano avanti. Io non sto a fare il giudizio su loro, sulle persone, io guardo quello che loro portano avanti, cioè il discorso che fanno, quello a cui credono e quello che propagano, quello è interesse. Le cosiddette scomuniche, va bene, scomuniche, ferende sentenze, non sono invece automatiche, ma devono essere inflitte da un organismo ecclesiale. Ci sono scomuniche che sono fatte Per esempio quei sacerdoti che hanno detto e hanno fatto quello che non dovevano fare sono stati scomunicati dai loro vescovi. Non credo che possano esserci possibilità di dubbio, anche perché, come ricorda lei, dice quello che in materia la Chiesa si è espressa ben due volte, prima nel 1949, e io me lo ricordo benissimo, la battaglia che c'è stata, con un decreto conosciuto come scomunica ai comunisti, e successivamente nel 1959 con un dubbium che aveva lo scopo di dichiarare il senso e la portata del decreto precedente. E tenga presente, dice, che nel dubbium si va oltre la scomunica iniziale, testuale. Ecco cosa dice. Non è lecito ai cittadini cattolici dare il proprio voto durante le elezioni a quei partiti o candidati che, pur non professando principi contrari alla dottrina cattolica o anzi assumendo il nome cristiano, tuttavia nei fatti si associano ai comunisti e con il proprio comportamento li aiutano. Anche quelli non si può. Dunque, significa che per la Chiesa la condanna alla scomunica vale anche per coloro i quali sono alleati di partiti che non hanno abiurato il comunismo o lo hanno fatto solo in parte. Tra questi figurano anche esponenti della Chiesa stessa. Purtroppo ci sono anche esponenti della Chiesa che hanno sbagliato. Io so di un gesuita che ha cominciato dalla Sicilia fin qua a Piemonte e è andato per tutti i conventi e tutti i seminari a dire di votare a sinistra. È scomunicato lui, scomunicati tutti quelli che hanno aderito. Perché non crediate che sia tutto bene anche quel di sacerdoti, dei suori, di quello che volete, che dovrebbero trasmettere la verità, dovrebbero, e che si sono lasciati traviare. Ce ne sono tanti. Purtroppo, e vedremo le conseguenze di questo. Io spererei di essermi andata già in paradiso, ma voi che siete più giovani di me, vedrete coi vostri occhi che cosa succederà. Perché è inevitabile, sapete, è inevitabile lo scontro. Il Signore ha aspettato 2000 anni. 2000 anni. Ha cercato di far conoscere la verità a tutto il mondo. Adesso tutti, anche quelli dell'Africa, dell'Asia, dell'Australia, conoscono la verità. Cioè sanno che c'è una religione che adora Cristo, il Figlio di Dio, che si chiama cattolicesimo. Possono aderire, possono combatterla, non importa, sono liberi. Il Signore ci ha creati liberi. Questa è la cosa più terribile, sapete? Che noi siamo liberi di fare il bene o di fare il male, di scegliere Lui o di lottare contro di Lui. E rispetta la nostra libertà. Perché? Perché è Dio e ci ha creati così liberi. Quando chiede qualcosa il Signore, anche direttamente, dice vuoi? Impone mai il Signore, sapete? Impone mai? A me ho 8 anni, 8 anni avevo. E mi ha detto, vuoi? Per grazia sua, tutta l'eternità non basterà a ringraziarlo, che mi ha dato la forza di dire sì, lo voglio, quello che vuoi tu. Però io potevo anche dire di no, ero libera. A 8 anni, tanto il Signore rispetta la nostra libertà, tanto più alla nostra età adesso, alla vostra età, siete più giovani di me, ma avete tutti l'intelletto e capite le cose. Ah, ma non mi piace quella persona, perché poi il demonio quello che fa, il demonio quello che fa credere, quello che inventa anche di calunnie e cose. Ma voi pensate quando parlava dopo la conversione San Paolo. se tutti avessero pensato, ah, ma quello ha combattuto il cristianesimo, ma quello ci metteva in prigione, ma in prigione i cristiani, non avrebbero neanche più creduto alla sua conversione, era vescovo diventato. Non guardiamo il passato, guardiamo il presente. Quando volevano condannare quella quella adultera, ha detto a loro, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E poi si è messo a scrivere giù, per terra, una scusa per non vederli in faccia. E uno alla volta se ne sono andati tutti, perché tutti si sentivano colpevoli di qualcosa. Tanto che Gesù ha detto, chi ti ha condannato? Nessuno, Signore, dice, beh, neanche io, dice Gesù, va e non peccare più, non continua a fare quello che hai fatto. Il peccato è sempre peccato, ma non siamo noi giudici. Capite? Noi abbiamo il ben dell'intelletto, se no non sareste qua ad ascoltare. Avete l'intelligenza. Può darsi benissimo che abbiate delle convinzioni anche sbagliate, che vi siano state dette e che possiate dire, ma quello dobbiamo votare, ma non guardate la persona. Può essere anche un peccatore pentito, può essere... guardate quello a cui crede, guardate il discorso che porta avanti. Io guardo il programma. E dico, va bene, questi sono d'accordo con la Chiesa, con la verità, con il Signore, condannano, cioè non portano avanti un discorso di peccato, non credono nell'aborto, non predicano e tutti gli altri peccati che stanno. Allora dico, posso votare. E non mi importa la persona. Guardiamo il programma. Guardiamo che discorso portano avanti. Noi ci troviamo in questo bivio, sapete? E certe cose noi l'avremmo potute evitare se avessimo ragionato così. Dice, un bel guaio per chi crede e ogni tanto se ne dimentica abbracciando altre fedi. Chissà il cattolico Rutelli dice che cosa ne pensa, ma non è cattolico, se porta avanti un discorso che è contro la Chiesa, che è contro la verità. Non so, mi sembra di aver parlato abbastanza chiaro. E questa non è politica, sapete, è religione. Quella che io vi sto dicendo è religione. Io non posso votare per quelli che hanno... che credono e che portano avanti la lecità di certi peccati. No. Né l'aborto. E avanti. Né l'eutanasia. Né il divorzio poi. Non divida l'uomo quello che Dio ha unito, dice. Questo è il discorso della montagna, il Signore lo ha detto chiaro le cose. Adesso ne leggeremo qualche passo, per dire a che cosa noi dobbiamo credere. Questa non è politica, quella che fanno è un abuso. Come vi ho detto, la politica dovrebbe dire dove fabbricare, dove fare le tasse, il bene comune, ma materiale. Non può dettare leggi nello spirito, nella morale. Questa non è politica. È un abuso satanico, perché solo Satana poteva arrivare a un male così. Del resto il comunismo è sempre stato condannato dalla Chiesa, c'è la scomunica, anche se non è una scomunica pubblica, cioè personale, uno si mette fuori della Chiesa da solo, se vota per dei... E poi, vedete, ci sono partiti che sono dubbi, dove vedete certi uomini, hanno solo in mente la voglia di essere eletti, di comandare, di guadagnare i soldi, cambiano bandiera con una facilità unica, mandano il denaro al dio Mammona. E allora che cosa dobbiamo dire? E questo che io adesso vi trasmetto, prima di tutto spero che siate convinti voi qua. Seconda cosa, convincete anche gli altri. Dite anche ai vostri familiari. Perché io sento tante persone buone che vanno in chiesa, fanno la comunione. E poi sono ciechi a tal punto che non capiscono questo. Ma guardate che al Signore non scappa mica niente, sapete? Guardate che al Signore dobbiamo rendere conto di tutto. Di tutto e sempre. Anche dei pensieri che accettiamo, non di quelli che, delle tentazioni che ci vengono, perché quelle, per carità, il demonio è bravissimo a farci venire in mente 100 cose, 1000 cose sbagliate. Però io devo esaminarle e dire no, questo ci credo, questo no, questa è tentazione satanica. Non mi piace quella persona che rappresenta un partito buono. Beh, pazienza, cosa vuoi che sia? Tanto è mica lui che comanda poi. Però mi porta avanti un discorso sano, un discorso buono, un discorso che è secondo la legge di Dio. Che mi sia simpatico, che mi sia antipatico. Perché poi il demonio, com'è bravo a far diventare antipatici quelli che portano magari avanti la verità. È bravissimo il demonio, sapete? Io conosco delle persone veramente buone, ma che hanno un'antipatia per quelli che sono alla destra e che non votano per tutte queste aberrazioni. Ma chissà perché? Mica hanno mangiato insieme, mica sono cresciuti insieme, nella stessa casa. Il Signore dice, non giudicate e non sarete giudicati. È vero? È la legge di Dio questo. Noi non possiamo giudicare. Dai frutti conoscerete l'albero, dice Gesù. Se i frutti sono che mi fanno fare peccato, che portano avanti tutti i peccati, e io dico no, mi dispiace, io non ti giudico personalmente, però porta avanti un discorso sbagliato, io non posso ascoltarti. Ma non li giudico neanche loro, perché può darsi benissimo che alla fine si convertano, vate alla pesca, li vedrò, ci troveremo magari in paradiso insieme. Non giudico la persona. Giudico quello a cui crede questa persona e il discorso che porta avanti questa persona. Mi può essere antipatica, però se fa un discorso giusto, se mi porta avanti la legge di Dio, allora dico va bene. Non guardate le simpatie e le antipatie. Non guardate se vi va a genio o non vi va a genio. Guardate quello che portano avanti. Guardate quello a cui credono e per le cose che domani ci faranno fare, ci perpetreranno di fare. Guardate, la persecuzione verrà di sicuro, state tranquilli. Perché il demonio non sta con le mani in mano, cerca di farci del male. Cerca di farci sbagliare, cerca di farci andare all'inferno. Avete sentito? Questo è il giornale, un giornale laico, cioè, insomma, non è mica un giornale religioso questo, è libero. Libero.
Di sabato.
Di sabato. Io l'ho voluto portare e leggere questo, che avrei potuto anche leggervi le altre cose, ma perché? Per dire, vedete che ci sono anche delle persone laiche che arrivano a capire e a conoscere la verità. Questo è il giornale libero, forse l'unico giornale che ha avuto il coraggio di scrivere queste cose. Allora è logico che se voi prendete il Corriere della Sera di Busissimo, quello non vi porta davvero questa verità. Basta vedere in mano di chi è. Non è in mano a uno che crede, non è in mano a uno che vuole far andare avanti la morale giusta. No, lo sappiamo, Non parliamo poi di altri, di quelli che sono dichiaratamente di sinistra. Ma la combinazione anche il nostro Signore dice di andare alla destra. La destra meis, non è pona che nemico tuo, sarebbe bello un peruntuorum. Vieni alla mia destra, perché metterò i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. A me viene anche da ridere, sapete questo, perché dico, ma guarda te, anche il Signore non aveva tanta simpatia per la sinistra, Signore. Perché dice, li mette alla destra i beati. No, questo per scherzare, va bene. Ma per dire, guardate che è un fatto di coscienza. Perché sapete quante persone buone che io ho incontrato? Persone cattoliche, che si dicono cattoliche, che vanno in chiesa, che fanno la comunione, e poi crollano in una cosa così importante. Perché è importantissimo, sapete? È importantissimo. La TV, tutta la TV è in mano delle sinistre, vero? Provate a vedere alla televisione un discorso dritto, un discorso cattolico, un discorso che sia vero. Cercano perfino il Papa di metterlo, di trasmettere il meno possibile, proprio quando non possono farne a meno, come la Settimana Santa, ma se no, se mandano qualche prete, è qualche prete che è di sinistra. Perché non crediate che ci siano anche i preti? Anche i religiosi, anche dei vescovi, è solo il Papa che trasmette la verità, di cui quando parla ex cathedra si dice, cioè quando parla di fede e di morale, l'unica persona al mondo di cui si può credere che dice la verità è il Papa. Lo sapete questo? Ma dopo noi abbiamo il Vangelo. Noi abbiamo la dottrina cristiana. Non possiamo dare il voto a quelli che non credono in Dio, a quelli che ammettono il divorzio, a quelli che ammettono l'aborto. Ma sapete che l'aborto è un'uccisione? È un omicidio volontario premeditato, l'aborto. L'eutanasia non si può, io non posso togliermi la vita, è un suicidio. Non sono padrone io della vita, è padrone Dio. Io devo aspettare quando il Signore vuole che la mia anima se ne distacchi dal corpo, da sola, attraverso la malattia. E state attenti anche a una cosa che vi raccomando, perché è successa veramente. Quando assistete a una persona molto malata e voi dite è morta, non è mica detto che l'anima si stacchi subito dal corpo, sapete? No. C'è stata la mamma di una mia amica e c'era anche una religiosa insieme. Mi hanno telefonato subito, è morta, è spirata in questo momento. Va bene? Tutti convinti che è morta, è spirata, va bene. Lei dopo è apparsa e dice, ai vostri occhi ero morta, ma non ero ancora morta. Io ho sentito tutto quello che avete detto, la telefonata che avete fatto a sorridere, dice. E l'ha detto. State attenti anche a quello. Perché tra il non respirare più, che a noi sembra che sia morta, e la morte reale, proprio il distacco dell'anima dal corpo, può esserci un intervallo di tempo. Perciò abbiate grande rispetto e non fate certi discorsi anche davanti a quelli che voi dite, è ormai morta, non capisce. Non è vero. Il Signore ha permesso con me una cosa. Io non lo so perché, non me lo sono mai spiegato se non con la missione che devo fare. Era una ragazza di 16-17 anni così. Ero andata a riposare il pomeriggio, cerco di alzarmi, non sono capace più né di alzarmi, né di parlare, niente. Come fosse, mia mamma spaventatissima, mi scrolla, mi parla e io non potevo rispondere e capivo tutto. vedevo la disperazione di mia mamma, vedevo soccorsi i miei fratelli, tutto un subbuglio, e io non potevo dire: ma sono viva, mi sento tutti. Questo l'ho provato personalmente. Se avessero detto delle cose assurde, adesso che cosa facciamo, adesso dove la seppelliamo, io ero sarei stata terrorizzata di dire: oddio, mi seppelliscono che sono ancora viva e capisco tutto. L'ho provato personalmente, forse il Signore era permesso per la missione che dopo dovevo avere. Quindi state attenti, anche quando credete che una persona sia morta, ha dato l'ultimo respiro, aspettate a parlare, a dire certe cose davanti, perché può darsi benissimo che l'anima sia ancora là, non dà segni di vita, ma è ancora viva. Questo non so perché il Signore mi faccia dire queste cose, ma ogni modo ve lo dico, anche perché me l'ha fatto proprio sperimentare. E allora siamo nelle mani di Dio, non possiamo noi, come l'aborto è un omicidio volontario, premeditato, perché bisogna andare dal medico, bisogna fare tante cose, no, per abortire. Ma capite voi, non è possibile, noi non siamo padroni della vita. Se il Signore ha creato l'anima, è Lui ormai il padrone nostro. È Lui che dirige la nostra anima. È Lui che sa dove dobbiamo andare, cosa fare, eccetera. Io sempre faccio, sapete quegli esempi, forse li sapete già a memoria, ma ve li ripeto. Che un figlio illegittimo di un signorotto con una ragazza del popolo, noi non avremmo Leonardo da Vinci se avesse abortito. Se una moglie malata, tisica, con un marito ubriacone, avesse detto: eh no, e cosa faccio di sto figlio? Noi non avremmo Beethoven. Per dirvi chi? Se una donna alla 23esima, dopo 23 figli, alla 24esima gestazione, avesse detto: e basta, il mio dovere l'ho fatto, noi non avremmo Santa Caterina da Siena. Questo per dirvi i tre esempi che il Signore mi fa sempre dire, perché sono i più lampanti, i più anche terribili, perché che se ne so io di quel bambino o di quella bambina che io ho fatto sparire, che cosa sarebbe diventata? Magari era un genio, magari sarebbe diventata una personalità. Anche di papi, quanti sono di quelli che erano di famiglie ricche, facoltose? Guardate Papa Giovanni, per esempio, era un contadino, no? E i santi? Anche Don Bosco era figlio di un contadino e di una, la mamma anche faceva la contadina, e ne è venuto fuori un santo di questo genere, un Don Bosco. Se la mamma avesse detto: adesso cosa faccio? Lo faccio sparire? Sappiamo noi, vedete? E allora affidiamoci al Signore, affidiamoci a quello che il Signore ci dice, quello che il Signore ci insegna. E ci insegna a seguire le persone che vogliono il bene, che sono nella verità. Non importa se loro non la praticano o non so, beh, noi non siamo giudici però, ricordate che noi giudici non siamo. E se anche uno ha sbagliato, come lo possiamo giudicare? Allora non crediamo in San Paolo? Allora non crediamo in San Pietro? I fondamenti, proprio le pietre basilari della nostra religione, sono due peccatori convertiti. Avete mai pensato? San Paolo era addirittura un persecutore. Ci è voluto proprio una caduta da cavallo, come il Signore l'ha permesso, perché si convertisse. Noi non possiamo sapere, non possiamo giudicare. Ma dai frutti si conosce l'albero, dice Gesù. Non giudicate, dice, perché non sarete giudicati. Ma dai frutti si conosce l'albero. Se uno mi dice, questo io credo in questo e questo e questo, e quello che, in cui crede è buono, allora dico, va bene, sono d'accordo. Ma quelli che già per principio credono all'omicidio, al suicidio, a tutti i peccati, libero amore non parliamo, non parliamo. L'immoralità che c'è adesso, che regna adesso. Ma come fa lo Stato a dire, possiamo dichiarare nullo un matrimonio? Ma lo Stato non c'entra con un sacramento. Non c'entra. Non può. È uno Stato che mi porta avanti queste leggi, permesso il divorzio, permesso l'aborto, permesso... Non è. Gli uomini che sostengono questo Stato non sono buoni, non sono da votare. Che se no io sono complice. Io sono complice. Può essere simpatico, può essere... Non guardiamo questo, guardiamo il programma. Guardiamo il discorso che portano avanti. E allora, sentiamo Gesù cosa dice. Nelle beatitudini, io vi leggo le beatitudini. Venute, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, sapete chi sono? Quelli che credono nella verità. Quelli che dicono: non sono io la verità. Non sono io che detto leggi. Non sono io che dico quello che è bene e quello che è male. Eh no, io sono povera in questo, cioè non arrivo, non ho né l'intelligenza né la capacità, non sono un Dio, se no mi metto alla pari di Dio. Se noi leggessimo e meditassimo un po' più queste cose. Beati gli afflitti perché saranno consolati. E il mondo dice: beati quelli che godono, che bello, quello ha tanti soldi, può andare a destra e a sinistra, può girare il mondo, può andare ai primi alberghi. No. Il nostro Signore non è di quel parere, non è di quel parere proprio, non è con i gaudenti. Del resto io dico, anche quelli che apparentemente sono gaudenti, credete che dentro non abbiano delle afflizioni? Beh, beati dunque gli afflitti, beati i miti, perché erediteranno la terra. Del resto guardate, più miti dei papi, mi volete dire chi sono? Non hanno eserciti. Hanno una guardia svizzera che è là per apparenza, per bellezza, ma non per difenderli. Sono alla mercé di tutti, uno può andare dentro e può fare come hanno attentato la vita del Papa Giovanni. Siamo nelle mani di Dio, sapete, e dobbiamo rendere conto a Dio, perché tutti moriremo. Io prima di voi magari, per l'età che ho, ma anche voi. E non sappiamo quando il Signore ci chiamerà. Non lo sappiamo. Dobbiamo essere sempre pronti. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Fame e sete della giustizia, l'abbiamo noi, facciamoci un piccolo esame di coscienza. Noi abbiamo fame e sete di giustizia e non sbaglieremo mica tante volte se avesse veramente fame e sete di giustizia. Perché l'unico giusto è Dio. Gli uomini, poveretti. Quelli che seguono Dio, sì. Quelli che sono d'accordo con le leggi di Dio, sì. Ma gli altri? Quelli che ammettono leciti tutti i peccati, anche i più gravi, anche quelli che gridano vendetta al cospetto di Dio. Non si può. Non si può. Uno Stato che mette possibile il divorzio, per esempio. Ma che diritto ha? Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. E la misericordia non è quella che di dire che è bene quello che è male, eh? No, eh? La misericordia è, ho nelle mani, non so, così, io non faccio del male. Io sono contraria, logico, a quelli che commettono e vogliono il peccato, però non torco neanche un capello. E se posso li aiuto. Perché? Perché il Signore mi ha insegnato a essere misericordiosa. Non sono io il giudice, è Lui il giudice. Io posso giudicare e scegliere quello, il pensiero, sì, ma non l'azione. Io non posso andare a uccidere quelli perché sono in peccato mortale. Non posso io andare a uccidere i musulmani, per esempio, perché non credono nel vero Dio, ma in Allah, che è Satana. Poveretti. Io prego per loro, che si ravvedano, che si convertano. Vedete che è possibile convertirsi anche da... Perché avete visto quello che, di quel giornalista là? E l'avevano tenuto nascosto perché? Perché gli altri vogliono ucciderlo. E volete che sia vera una religione che vuole uccidere uno perché no? Il Signore ha detto non uccidere. Non è lecito uccidere, né per la religione, né per la patria, per nessun motivo. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Un esempio abbiamo. Sapete che il teologo più grande, più famoso, più che ha scritto veramente bene, è San Tommaso d'Aquino. Con la Somma Teologica, quando c'è stato il Concilio di Trento, hanno preso la Somma Teologica di San Tommaso d'Aquino e hanno esaminato secondo quello che lui aveva scritto, perché aveva scritto la verità. Ma sapete perché San Tommaso d'Aquino ha avuto questa grande grazia di conoscere così bene la verità, di scriverla così bene, eccetera? Forse non conoscete la vita. Lui era napoletano e si era fatto, voleva farsi frate, ma i suoi erano contrarissimi, e lo hanno allora rinchiuso in un sotterraneo con la stufa, perché faceva freddo anche a Napoli, fa freddo d'inverno, no? Gli avevano messo la stufa perché non si ammalasse, però e le stufe allora erano a legna. E hanno mandato tre donne nude a tentarlo. Era un ragazzotto di 16-17 anni. A tentarlo proprio nella purezza, perché si dicono, se cade in quello, abbiamo vinto, non va più frate, no? Non diventa più frate. E lui che cosa ha fatto? Ha preso un tizzone dalla stufa e le ha rincorse. Hanno dovuto scappare tutte e tre queste donne. Certo, la tentazione era grande per un ragazzotto di 16-17 anni, e napoletano, perciò col sangue un po' caliente, come si dice, no? Va bene, è questo. Allora gli è apparso un angelo e lo ha cinto di una cintura di castità. In tutta la sua vita non ha più avuto tentazioni contro la purezza. Ecco perché ha scritto così bene. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, ha detto Gesù. Essendo puro, avendo vinto una tentazione così grave, l'angelo, l'accinto della castità, non è stato più tentato, non è più caduto. Ha scritto del Signore le verità più chiare, tanto che il concilio l'hanno preso come base proprio della dottrina. Non sapevate questo, no? Forse non conoscevate questo particolare della vita di San Tommaso d'Aquino. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Più si è puri di cuore, più si conoscono le verità della fede, perché vedere Dio vuol dire quello, conoscere la verità. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Non quelli che vogliono la guerra, davvero non sono figli di Dio, quelli i litigiosi, quelli che hanno sempre da ridire, da fare, da mettere il malumore, da quelli che sono sempre in conflitto con gli altri. No, il Signore vuole la pace, gli operatori di pace. Senza demordere della verità, quello sì, perché io la verità la devo dire, la devo difendere, ma non con le armi, non facendo guerra, cercando di persuadere qual è la verità, di dirla. Non vogliono credere, pazienza, pazienza. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Mamma mia. I perseguitati per amore della giustizia. La giustizia è una grande virtù. È dare a Dio quello che è di Dio, agli uomini quello che è degli uomini. Rendere giustizia. Si dice quello. È sinonimo di bene, sinonimo di bontà. Sinonimo di santità la giustizia. Se io desidero la giustizia, andrò a finire nel regno dei cieli, va bene? Beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Ah sì, per causa sua. Che mi importa? Che mi dicano quello che vogliono. Che pensiate quello che volete di me, non mi importa proprio niente, dico la verità. Pensate bene, pensate male, dovete rendere voi conto a Dio. A me non importa. Io, anche se sono perseguitata, non mi importa proprio niente. Non importa. A me importa di essere nella giustizia di Dio, quello sì, per amore della giustizia, capite? Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Pare impossibile, i profeti hanno avuto tutti una brutta fine, compreso San Giovanni Battista, che ha avuto la testa tagliata. Ma non importa, è un grande santo, è per tutta l'eternità ormai nella gloria di Dio, non soffre più per tutta l'eternità. Pensate quelli che vanno all'inferno, per tutta l'eternità una sofferenza atroce. Basta leggere quei santi, quelle persone a cui il Signore ha mostrato l'inferno. Don Bosco ha una descrizione dell'inferno terribile, terribile, e dice una verità che anche altri, anche i veggenti che hanno visto l'inferno, dicono tutti la stessa cosa. Le anime all'inferno, perché adesso sono anime, prima avevano anche il corpo, e allora per farli vedere il Signore li fa vedere col corpo che avevano in questa terra, no? In questa vita. Dice che rimangono nella posizione nella quale sono entrati, con la quale sono entrati all'inferno. Cioè, se vanno all'inferno vuol dire che hanno avuto dei peccati mortali e sono morti in peccato mortale. Il peccato mortale che li ha condannati all'inferno è quella posizione in cui rimarranno per tutta l'eternità. E diceva che salivano e scendevano con un fuoco tremendo, come le faville, sapete quando si bruciano, che ci sono quelle faville proprio di fuoco, che si sprigionano dalla legna, dal carbone, quello. Rimangono, vanno avanti e indietro, come le faville, nella stessa posizione, cioè il peccato con il quale sono andate all'inferno. E vedete, siccome noi non sappiamo quando moriremo e come moriremo, ci conviene essere sempre in grazia di Dio. Perché ci può venire un infarto, possiamo andare sotto un'auto. Un dottore, mi ricordo, era un credente questo dottore, quando ero a Trieste, e ci diceva, ha avuto uno scontro. E per grazia di Dio, insomma, l'hanno salvato, dopo è stato un po' all'ospedale. E ci raccontava, dice, in quel momento non si pensa all'anima, si pensa a salvarsi. È umano questo, no? È umano. Si pensa a salvarsi. Pensate a tutti quelli che muoiono negli scontri, così. L'ultimo pensiero che hanno è quello di cercare di salvarsi, non di Dio. Ma è umano questo. E se non sono in grazia di Dio, eccolo là. E rimarranno tutta l'eternità in quella situazione di peccato, che viene tradotto in forma umana, per farci capire, nella posizione in cui sono entrate all'inferno. Cerchiamo di non andare all'inferno, cerchiamo di vivere in grazia di Dio. Disgraziatamente cadiamo in un peccato mortale, pentiamoci subito. Diciamo, oh che cosa ho fatto, oh che sbaglio che ho fatto, appena posso vado a confessarmi, ma intanto adesso sono già pentita, non andate mica all'inferno se morite. Perché il Signore guarda il cuore, guarda il pentimento. Dunque dice, beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Rallegriamo. Poi dice, voi siete il sale della terra, e parlava delle cose, no? Perché dice, ma se il sale perdesse sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che essere gettato via e calpestato dagli uomini. E questo per tutti, anche per i sacerdoti, anche per i vescovi, se non vivono, se insegnano male. E adesso state attenti, che c'è tanta corruzione. Il demonio ha cercato di pervertire più gente possibile, specialmente di chiesa. Voi avete il Vangelo in mano. Voi avete il catechismo di San Pio X, che è il Vangelo in soldoni, credete a quello. Non posso neanche dirvi credete a tutte le prediche, a tutti i sacerdoti, perché purtroppo il demonio è riuscito a corrompere troppi, per i miei gusti troppi, anche persone di chiesa. State attenti. Guardate, confrontatevi con il Vangelo. Ma il Vangelo dice questo, non posso io dire diverso, no? Non posso. Dice Gesù, non sono venuto ad abolire la legge, dice no, né i profeti, non sono venuto ad abolire, ma per dare compimento. E in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno. Non posso dire è scritto così, ma si deve interpretare colà. No, no, mi dispiace. E avanti. Avete inteso che fu detto agli antichi non uccidere, ma chi avrà ucciso sarà eccetera. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, non che tu hai contro di te, che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Poveretti, non so chi sia stato a inventare datevi un segno di pace, darsi la mano prima dell'offerta durante la messa. Certamente non viene da Dio quello. Ha creduto di far bene così, ma mi fa compassione proprio. Perché intanto se due si odiano vanno uno da una parte e uno dall'altra anche in chiesa, no? E poi do la mano a chi? A chi mi è indifferente? O chi di famiglia? Non è quello, sapete, non è dare la mano in chiesa, la pace, è quello che si ha nel cuore. Io posso dare la mano a tutti e avere nel cuore l'odio per qualcuno, contrarietà, dissenso, desiderio di farla finita, di fargli del male, allora no, guardate, è meglio neanche andare a messa. Lo dice chiaro qua. Ma quando predicano queste cose in chiesa? Queste verità di fede? Un conto è dire quello non ti dice la verità, ma io non lo offendo. Non vado, se incontro uno che fa propaganda per Satana e non per Cristo, non lo maltratto. Lo tratto con bontà cercando che si converta. L'esempio, chi è che ci ha dato esempio? Gesù. Gesù sapeva benissimo del tradimento di Giuda. Lo aveva detto, questa notte uno di voi mi tradirà. Meglio per lui che non fosse nato. Ma come lo ha trattato? Quando Giuda è andato a baciarlo, perché era d'accordo che colui che bacerò è quello, prendetelo, no? Perché era buio, non c'era mica l'illuminazione, allora sapete, era buio di notte. Gesù cosa gli dice? Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Cerca di fare breccia nel suo cuore anche all'ultimo momento. Pur essendo Dio, pur sapendo che quello sarebbe andato all'inferno perché si è suicidato, pur sapendo tutto, ma lui l'ha trattato bene fino all'ultimo momento. Questi sono gli esempi che ci ha dato Gesù, non altri. Guardavo allora. Noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù, non dobbiamo seguire l'esempio di altre persone. E l'adulterio, per esempio. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio? Ma io vi dico, sentite Gesù che parla, sapete? Chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio ti è di scandalo, levalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo. Cioè togliti dall'occasione. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna, cioè l'inferno. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, e Gesù è Dio, sapete, quello che ci giudicherà, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, cioè che non è sposato, che convive così, la espone ad adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Ditemi le leggi umane che ci sono adesso in questo fatto, in questo problema. Guardate che questo è Gesù, e conosceva noi, conosceva i nostri tempi, conosce fino alla fine del mondo, conosce ciascuno di noi come fossimo soli al mondo, unici, è Dio. Capite? E i cari sacerdoti che dovrebbero sottolineare questo, che dovrebbero spiegare questo, l'avete sentito voi? Ecco perché Gesù dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale è scipito a che cosa serve? Essere gettato via e calpestato dalla gente. Hanno paura di dire la verità. Preghiamo tanto per i nostri sacerdoti, sapete, perché sono molto, molto, molto esposti al pericolo. Grazie a Dio ce ne sono proprio di quelli che hanno il coraggio della verità e ci dicono la verità. Ma perché questi brani del Vangelo non vengono letti durante la Santa Messa? Perché è una scelta che hanno fatto i sacerdoti del Vangelo che viene letto durante la Messa. L'avete sentito voi? Se non prendete il Vangelo in mano, le sapete queste cose, eppure sono chiare. Così non giurare? Così la legge del taglione, avete inteso che fu detto: occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. È duro, sapete, ma è così. E chi ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lasciali anche il mantello. Non vuole la lite, Signore. Non vuole che ci facciamo guerra l'uno con l'altro per poco denaro, per un appartamento, per una casa, per delle cose che passano. Ma sapete che dobbiamo morire tutti? Che lasciamo qua case, lasciamo qua i vestiti, lasciamo qua il denaro, lasciamo tutto. Anche Agnelli è andato, è stato seppellito, ma non con i suoi soldi, vero? Sono rimasti qua. E anche tutta la Fiat. Ma che scherziamo? Pensate che da un momento all'altro potrebbe venirci un infarto, potrebbe venire, non so, da fuori e andare sotto un'auto, ci sono certe cose. E allora che cosa ci serve tutto quello che abbiamo fatto? E perdiamo la vita eterna per questo. E assecondiamo quelli che portano avanti non questi discorsi, ma tutt'altro. Quelli che ci promettono mari e monti, quelli che ci dicono di fare. Guardate quanto è peggiorata la situazione economica, anche dell'Italia. Ma no, questi non amano Dio, non vogliono il bene dell'uomo. Se non amano Dio non ci vogliono bene. Ricordatevi. Ricordate. Amate i vostri nemici, dice Gesù. E siate dunque perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Questo mi piace tanto, perché per quanto ce la mettiamo tutta, per star buoni, per fare i bravi, per essere, per pregare, perché non faremo mai abbastanza. Non siamo mai arrivati. Perché chi è che arriva alla perfezione del Padre? Ecco che il Signore ci ha dato una meta irraggiungibile, ma almeno cerchiamo di arrivarci, no? Fare l'elemosina in segreto, pregare in segreto. Dice, quando pregate, non siate come gli ipocriti che amano pregare stando ritti sulle sinagoghe, negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, ricordatevi che non possiamo nasconderci a Dio. Possiamo ingannare il prossimo, possiamo ingannare tutti, ma Dio no, eh? Oh, no. Poi ci ha insegnato il Padre nostro. Anche il digiuno che sia segreto. E dice, non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece i tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano e non rubano. Perché là dove è il tuo tesoro sarà il tuo cuore. Ecco, ricordatevi. Quello che noi cerchiamo di avere, quello che noi desideriamo, quello per il quale noi lottiamo, eccetera, è il nostro tesoro. E se il nostro tesoro è su questa terra, cosa facciamo quando moriamo? Perché ricordatevi che moriremo tutti. Don Bosco aveva inventato il giorno della buona morte ai suoi ragazzi, ai suoi ragazzi. Aveva insegnato una volta al mese, e dopo l'ha lasciato come eredità anche noi religiosi, una volta al mese, di mettere a posto tutte le nostre cose, tutto quello che avevamo ordinato così, di mettere a posto soprattutto l'anima, di non avere peccati, perché c'era la meditazione, dice, noi dobbiamo morire, e come ci troverà il Signore? Importante, almeno una volta al mese, proprio metterci a posto, diceva. Questo la mattina, perciò Santa Messa, la predica così, i confessionali aperti, lui e altri sacerdoti, tutti per confessare. Poi facevo un bel pranzo e dopo una bella passeggiata, una bella festa per i ragazzi. Perciò finiva tutti col desiderare il giorno dell'esercizio di buona morte, si chiamava, no? Perché poi avevano un pranzo speciale, una merenda speciale e via tutti contenti a fare una passeggiata. Vedete, Don Bosco. Però prima cosa metteva a posto l'anima. Metteva a posto. C'è quel fatto famoso. E lui era istruito dal Signore, aveva molte visioni. E si vede che il Signore le aveva avvertito che uno dei suoi ragazzi sarebbe morto. Però non era buono, non era in grazia di Dio, e lui con i doni che aveva l'aveva visto, però non lo poteva dire, non lo poteva dire. L'ha cercato con le buone così di parlargli sempre con grande amabilità, con grande bontà, con grande amore, e sto ragazzo niente, duro, non cedeva. Allora ha tentato l'ultima cosa, gli ha scritto un biglietto e gliel'ha fatto trovare sul guanciale del letto. E se stanotte morissi, punto di domanda, è lecito a dire a tutti, no? A tutti possibile, se stanotte morissi, ma come faremmo? Sto ragazzo l'ha letto, è andato a letto, si è spogliato, non importa, è andato a letto, ma non riusciva a dormire. Non riusciva perché aveva sto magonco, come diciamo noi, no? Nel cuore, si rigirava, Allora, verso mezzanotte, non ne ha potuto più, si è alzato e è andato da Don Bosco. Don Bosco passeggiava avanti e indietro nella camera, non era a letto, e pregava con il rosario in mano. Sto ragazzo va e gli dice: beh, Don Bosco, e si è confessato. È andato a letto tranquillo, tutto così. La mattina, quando si sveglia, noi ci svegliavamo sempre con Benedicamus Domino, diceva l'assistente, no? Quello che era a capo della camerata. E tutti rispondevano Deo gratias, dopo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e poi si vestivano. Tutti si alzano e quel ragazzo non si alza. Vanno vicino, era morto. Storico, con la firma di tutti quelli che erano presenti. Era morto. Perché gli infarti vengono anche i ragazzi, sapete. Mi ricordo un'amica di mia sorella, cara, anche figlia di persone molto ricche, così, era a pranzo così, a un certo momento china la testa sul piatto, la guarda, è morta, 13 anni, 14. Noi non sappiamo quando il Signore ci prende. Va bene, famoso, sapete, questo fatto, ha fatto impressione poi quando non è. Perché dice dov'è il tuo tesoro, anche là il tuo cuore? La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce, ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande saranno le tenebre dell'inferno, cari miei. Nessuno può servire due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Io vi lascio con questo pensiero. Mettetevi la mano sulla coscienza e guardate cosa dovete fare, come dovete vivere, a chi credere, sia a Dio o a Mammona. Va bene? Seguite quelli che sono rispettosi della legge di Dio. Non guardate se vi sono simpatici, antipatici, non importa niente. Guardate solo che principi portano avanti, che cosa vogliono fare, dove andare, se cercano di portarci al bene o ammettono e firmano anche per tutti i peccati mortali. Come? Ve li ho già detti. Ce ne sono anche tanti altri, ma io non vado a dirvi le cose in particolare. Tanto lo sapete benissimo quello che è bene e quello che è male.
Posso dire una cosa?
Sì.
Magari quando vedo un politico che non mi va, che è scientifico, io dice di uno stronzo, ritira.
Beh, non si offende, non si deve offendere nessuno, Signore. Gesù amava tutti, ha amato anche Giuda. No, ma Gesù ha amato anche tutti, ha amato anche Giuda, non l'ha mai. Sì. Sì.
Abbiamo bisogno di... Allora, a parte che posso fare dopo la copia, ma la verifica se lo fai fare subito, certo? Tanto che da tanto si torna detto, può darsi che cosa vuol dire con la domanda del niente, se non si è fatto 5
perché questo non vale solo per me, vale per tutti.
Sì, ma difatti vedete che io ho letto apposta questo giornale, è quello di sabato, è Libero di sabato. Sì, e allora, però c'è anche un'altra deduzione da fare. Perché finanziamo i giornali che non sono buoni? Perché compriamo dei giornali che non sono buoni? Cerchiamo di attenerci a quelli buoni, a quelli che almeno sappiamo che grosso modo portano avanti un discorso vero. Perché sapete, è finanziare il male, eh? È finanziare il male. E in tutte le cose, ricordate, in tutto. Se noi compriamo, che sappiamo che è male, e diamo i soldi del giornale, di libri, anche i libri è la stessa cosa. C'è per esempio Soci, no? Che ha scritto adesso gli ultimi libri di Soci, sono veramente buoni, parla di Fatima, del segreto di Fatima, parla di altre cose. Grazie a Dio, il Signore ci manda anche delle persone buone, sapete? Ci manda anche qualcuno che ci trasmette la verità, che non è venduto. Però sta a noi scegliere, sta a noi vedere, sta a noi conoscere. Perché se io finanzio le persone che sono contro Dio, perché non è politica, ve l'ho detto, non è politica questa. Questa è religione, questo è catechismo. Come vi ho detto, politica dovrebbe interessarsi solo di queste cose umane, ma non entrare nello spirito, non entrare nel peccato, non entrare nell'anima. Non è politica questa, è abuso, è Satana che ci vuole rovinare. Adesso siete edotti, va bene? Voleva? No, no, non lo conosco.
Si parla della parousia, della seconda venuta di Gesù, l'intermedia.
Sì, ma ecco, guarda, quelli bisogna fare un gran punto di domanda, che non lo conosco, però stiamo attenti. Perché noi abbiamo il Vangelo, abbiamo la Sacra Scrittura, abbiamo le lettere degli Apostoli, a quelli sì che potete credere. Quello che vi ho letto oggi del Vangelo, provate a rileggermelo, è San Matteo, il discorso della montagna, il famoso discorso della montagna. Là c'è tutta la morale. Gesù dice, avete sentito che fu detto così, ma io vi dico. E Gesù, sapete, là non si scherza. Avete qualche dubbio? Ma andate a vedere il Vangelo. Non vi dico neanche di vedere una persona o l'altra, andate a vedere il Vangelo. Perché non vi mando neanche dai sacerdoti, perché purtroppo in questo momento anche loro sono tanto frastornati. Ci sono di quelli che grazie a Dio vi trasmettono la verità, ma ci sono di quelli che si sono lasciati incantare. Sentite, se su 12 Apostoli c'era un Giuda? Provate a pensare la proporzione adesso. Provate. E poveretti, anche gli altri al momento della prova sono scappati. L'unico è stato San Giovanni. Vi è anche da piangere, sapete, a vedere una cosa del genere. Però dopo sono tornati. E hanno dato la vita per la verità. Ma noi dobbiamo guardare quello. Noi intanto il Papa, perché il Papa non sbaglia, il fatto di fede e di morale non sbaglia. Lo leggete i discorsi del Papa? Adesso li trasmettono pochissimo perché a loro non conviene, perché anche la TV è tutta in mano a Satana. Sono riusciti a prendere, il demonio è riuscito a prendere quasi tutta la stampa, vedete? Questa è un'eccezione proprio. Quasi tutti i divertimenti, le TV, tutto. È un disastro. E il Signore lo permette, però vedete che pulizia che farà. Vedrete, vedrete, vedrete. E da là non scappiamo, Ha aspettato 2000 anni, Signore, 2000 anni. Ha aspettato che tutto il mondo, che tutti gli uomini lo conoscessero. Lo conoscessero. Adesso Gesù è conosciuto in tutte le parti del mondo. Tutti, perché tutti hanno la radio, tutti hanno la televisione, tutti hanno le, anche le tribù più lontane, la radio ce l'hanno. E lo conoscono. Quando il Papa si muove, c'è notizia dappertutto e dicono: chi è questo uomo? Allora vengono a saperle la cosa. Dopo che lo amino, che non lo amino, che l'accettino, che non l'accettino, siamo liberi. Il Signore ci ha creati liberi. Liberi di dire di sì e liberi di dire di no. E ditemi se io ho mai, ma mai, in tanti anni di catechesi che ho fatto, sono mai andata a chiedere a uno: ci credi a quello che ho? No. Io ho il compito di trasmettere la verità. Poi sta a voi. Voi rispondete al Signore, non a me. Va bene, e si è lodato. Che voleva per fare? Vabbè, venga qua dopo. Si è lodato.